In realtà il mio ruolo oggi è quello di sostituire, ma in realtà commentare con voi quelle che sono poi le slide che ha preparato il dottor Graf. Sono slide che io ci tenevo in particolar modo a presentarvi perché sostanzialmente mostrano un quadro della vicina regione elvetica avendo come noi un territorio alpino con problematiche analoghe, ha affrontato e affronta da anni questo tema che noi stiamo affrontando quest'oggi. Quindi in qualche modo lo ha sviluppato nel tempo e penso che abbia raggiunto dei risultati che meritevoli di osservazione e di valorizzazione. Io leggo perché leggo, ho tradotto le slide del dottor Graf anche per essere fedele a quello che lui voleva proporre come contenuti. In Svizzera, negli ultimi decenni, la Confederazione e i cantoni hanno sviluppato uno sistema standardizzato e comparabile per la determinazione dei rischi nelle aree di insediamento alpino e lungo le arterie di comunicazione stradali e ferroviarie principali. Secondo me, io ho sottolineato questo termine perché secondo me è un termine a cui forse tutti dovremmo abituarci, cioè la standardizzazione e il fatto di essere comparabili i risultati. Oggi ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi e credo che per tutti, sia per gli amministratori che per gli enti gestori, ma anche per noi, io appartengo al mondo dei professionisti, il parlare un linguaggio univoco sia il punto di partenza e non è così evidente parlare un linguaggio unico, anche perché la materia è molto complessa. Quindi negli ultimi anni, 20 anni, quindi sono stati fatti molti interventi anche in Confederazione e l'efficacia di una misura di protezione è funzione dell'intensità dell'evento. Cioè viene messa a correlazione l'efficacia con l'intensità e per tale motivo vengono determinati più scenari con tempi di ritorno differenti. È un tema, è una questione che ho sentito già sollevata anche dal collega austriaco, cioè definire degli scenari e quindi dire ciò che accade a 30, ciò che accade a 100, ciò che può accadere a 300 e via così. Sono scenari che ovviamente devono essere considerati e rappresentano la base di valutazione per poi pervenire a decisioni. Quindi su questa base devono essere definiti gli obiettivi di protezione. Ad esempio, le ferrovie federali hanno fissato come obiettivo uno scenario equivalente a 100 anni. Questo è un approccio che comunque nel territorio elvetico ha portato a risultati molto pregevoli. La Confederazione e i cantoni utilizzano un tool online e questo l'ho sentito anche nell'intervento prima propostoci dal collega austriaco. La Confederazione si è dotata di un tool, tra l'altro è un tool aperto, dove viene determinato il rischio per valutare l'efficacia dei costi delle misure di protezione. Cioè viene introdotto un concetto di costo che viene molto valutato e quindi ci deve essere sempre una proporzionalità tra ciò che viene fatto e ciò e quanto costa, al fine anche di ottenere sussidi dal cantone e dal governo federale. Quali sono le domande che sorgono quando viene fatta una pianificazione delle misure di protezione? C'è un deficit di protezione o una necessità di intervento? Quale può essere, di quanto può essere ridotto il rischio, ovvero l'impatto del progetto? Qual è il rapporto tra la riduzione del rischio e di costi, ovvero efficienza economica? Quali progetti dovrebbero essere sostenuti dal pubblico? Che è una cosa che spesso è motivo di discussione, come si può stabilire l'ordine di priorità dei progetti. Il tool dovrebbe consentire di confrontare l'impatto del progetto, cioè la sua efficacia, e l'efficienza economica, detta efficienza, delle misure di protezione. In Svizzera, secondo l'articolo 10 della Costituzione federale, lo Stato deve garantire la vita e l'incolumità dei suoi cittadini, pertanto la riduzione del rischio, in particolare la riduzione del rischio di morte individuale, ha la massima priorità. Sono messi come noi, cioè quindi l'individuo è comunque al centro, ovviamente, dell'attenzione. Tuttavia, le misure di protezione contro i rischi naturali devono essere proporzionate ed economiche. Sono concetti che fondamentalmente vanno, sono un po' dissonanti rispetto al concetto di tutela assoluta o rischio zero piuttosto che rischio accettabile, perché è chiaro che definire qual è il rischio di morte individuale e la proporzionalità e l'economicità di un sistema non sono cose facilmente confrontabili. Una formula che tra l'altro ho visto proposta anche da altri, il rapporto costo-beneficio dipende dal rischio, diciamo, di partenza, sottratto dal rischio residuo, sulla costo annuale delle misure di protezione, ovvero viene messo un delta di rischio su il costo. Anche in questo caso viene introdotto il concetto di costo, questo rapporto deve essere maggiore o uguale all'unità. Ho sentito parlare di rischio accettabile in Svizzera, il rischio individuale di morte è 1 per 10 alla meno 5 anni, ovvero una persona che deve attraversare una zona di pericolo due viaggi al giorno per 365 giorni all'anno. Quindi questo è un esempio. Adesso viene presentato un esempio di un tratto di strada dove strada, ferrovia sono parietali e si sviluppano tra lago e un versante roccioso molto alto, sono circa 800 metri. Quindi le due infrastrutture sono diciamo molto esposte al pericolo di crolli. Sono noti molti eventi, anche di elevatissime energie e di intense e oltretutto è una zona fortemente perturbata. Oltretutto la zona ferroviaria è di strategica importanza. Per tutelare questo tratto sono stati costruite paramassi che, con una classe di energia da 500 a 5000 kJ e tomi di protezione. Anche in questo caso, come dicevo prima, le strutture di protezione sono state dimensionate per lo scenario 100. Le cadute di massi più rare e di grandi dimensioni sono monitorate con un sistema di monitoraggio integrato composto dai sistemi di misurazione. Questo è un concetto, credo che oggi, non vorrei essermi distratto, ma non è stato ancora introdotto. In territorio elvetico il monitoraggio è considerata una misura di mitigazione. Quindi al sistema di monitoraggio viene dato un'importanza enorme, anche perché lo sappiamo tutti, chi fa questo mestiere, difficilmente un'opera strutturale, una barriera paramassi, riesce a tutelare, a raggiungere, no? un livello di rischio accettabile, perché alle volte noi ci confrontiamo con delle dimensioni estreme. Possiamo sicuramente pervenire a una gestione del territorio attraverso la definizione di un rischio accettabile, però secondo me, o anche secondo Graf, il monitoraggio ha una duplice validità. La validità di conoscitiva, cioè attraverso il monitoraggio spesso vengono conosciuti i processi, si conoscono i tempi dei processi e lo sviluppo dei processi, e poi se adeguatamente associato a un sistema di allertamento e allarme si può fare anche un'attività di prevenzione. Ho fatto un accento su questo perché secondo me nelle tematiche di gestione del rischio dovrebbe sempre essere considerato come un elemento a disposizione, che in qualche modo è anche anticipatorio. Quindi una combinazione di monitoraggio dell'intera area di distacco, quindi con georadar, fotogrammetria e misurazioni puntuali con telejoint meter piuttosto che stazioni totali, vengono individuati in maniera anticipata anche quelli che sono i movimenti critici che poi potrebbero svilupparsi in effetti anche catastrofici. Qui ci sono in questa slide viene fatta vedere la settorializzazione di tutto il tratto, sono state fatte delle analisi 3D tridimensionale di caduta massi, poi dall'analisi tridimensionale si è passati all'analisi bidimensionale che vediamo rappresentata qui nell'immagine di destra, e da queste abbiamo ottenuto uno scenario, diciamo, di pericolo. Il rischio, l'ho visto citato anche da altri relatori, adesso lo traduco, è in lingua tedesca, è praticamente correlato sia alla probabilità di accadimento e anche al danno che può accadere. Vediamo un attimo cosa significano queste variabili. Allora, R sta per rischio collettivo, e cioè la somma riferita a tutti gli scenari possibili e agli oggetti possibili. Quando parliamo di oggetti, parliamo di elemento vulnerabile. PJ è la probabilità di accadimento dello scenario J, cioè di uno scenario che può avvenire, come ho detto prima, con un tempo di ritorno 10, 30, 100. PIJ è la probabilità che l'oggetto nello specifico scenario sia in qualche modo interessato. E invece c'è la parte in verde che riguarda più la vulnerabilità dell'oggetto, sempre riferita allo scenario, e il valore dell'oggetto, quindi un suo valore economico. Nel caso che sto facendo vedere, cioè nel progetto di protezione delle ferrovie svizzere, praticamente questi sono stati gli obiettivi che l'ente gestore ha voluto perseguire, cioè quelli obbligatori, cioè la riduzione a un rischio individuale inferiore a 10 alla meno 5, una protezione dai 20 nello scenario dei 100 anni, opzionalmente una protezione a quelli di trecentennali solo in quelle situazioni di rischio residuo, e questo è l'aspetto che io trovo interessante perché è molto pragmatico, però è anche di grande utilità. Sono stati definiti quelle che sono le soglie di rischio per l'esercizio ferroviario, per il treno. Nel caso specifico, al crollo è stato individuato, ovviamente sulla base di una raccolta, un database molto grande, che il rischio di allagamento è maggiore quando il diametro è maggiore di 0,3 metri. Così come anche lo spessore di 0,3 metri di una frana comporta, diciamo, un pericolo di deragliamento. Oltre a questo, le opere di protezione, come ho fatto vedere nella formula prima, devono sostanzialmente raggiungere uno scenario costo-beneficio maggiore, anzi, beneficio-costo maggiore uguale a 1. Una sintesi veloce, così vedete che io ho ripreso il tempo perso prima. Le analisi dei pericoli basate sui rischi sono oggi consolidate in Svizzera. Ecco, qui faccio solo un appunto. L'analisi dei pericoli. L'analisi del pericolo significa territorio. Secondo me, la prima analisi che si deve fare, e si deve fare approfonditamente, è l'analisi del territorio, quindi la conoscenza viscerale del territorio dove viene poi valutato il rischio e vengono analizzate, progettate e realizzate le opere di mitigazione. Un'analisi dettagliata dei processi di pericolo, delle aree di impatto e del potenziale di danno costituisce la base per la pianificazione di misure di protezione efficaci dal punto di vista dei costi. Viene sempre riportata il valore economico dell'oggetto. L'ispezione e la manutenzione delle strutture di protezione sono parte integrante della difesa dei rischi naturali. Qui mi ricollego all'ultimo intervento, dove è fondamentale censire le opere, quindi avere la carta d'identità delle opere, ma è altrettanto fondamentale poi prevenire alla loro ripristino o addirittura sostituzione. I nuovi sviluppi della valutazione dei pericoli nell'identificazione dei rischi, nel monitoraggio e nelle misure tecniche di protezione hanno contribuito in modo determinante al miglioramento dei concetti di protezione integrale negli ultimi anni. Tuttavia, i controlli di plausibilità e le valutazioni delle varianti da parte di specialisti esperti sono ancora una componente fondamentale di un buon concetto di protezione. Sono messaggi, non è stata una presentazione ricca di contenuti, però io ci tenevo comunque a presentarla per far vedere comunque che anche scenari fondamentalmente, forse con un pragmatismo maggiore, possono rivelarsi scenari di grande applicabilità e quindi anche di risultati immediati. Qui finisco e vi ringrazio.